Sedicesima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 10, i versetti 38-42. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Dal libro della Genesi, capitolo 18, i versetti 1-10. Il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Dalla lettera ai Colossesi, primo capitolo, i versetti 24-28. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Invochiamo su di noi dunque la sapienza dello Spirito Santo. Egli, nella sua misericordia, ci doni un cuore umile per ascoltare la sua parola e viverla nella nostra storia, nel nostro quotidiano. Amen. Domenica sedicesima dunque del tempo ordinario e, avete ascoltato l'Evangelo, domenica di Marta e Maria. L'Evangelo di oggi infatti ci propone un episodio che è molto conosciuto e commentato un'infinità di volte: l'accoglienza offerta a Gesù da Marta e Maria. Nel momento in cui, come Maria, anche noi siamo seduti ai piedi del Signore per ascoltare la Sua parola, chiediamoci qual è la parte migliore che la sorella di Marta ha scelto e che non le sarà tolta. Notiamo subito che l'Evangelista Luca non oppone due diversi stati di vita. Non ci sono da un lato i contemplativi, gli aristocratici della vita cristiana, le truppe scelte del regno, quelle paracadutate direttamente in esso, e dall'altra invece i poveri soldati semplici del ministero apostolico, di cui la Chiesa di quaggiù ha bisogno, ma che per il loro temperamento estroverso e per la loro mancanza di attitudini contemplative sembrano quasi condannati a una santità di grado inferiore, a una beatitudine di second'ordine. La risposta di Gesù a Marta non è assolutamente rivolta a fornire una buona coscienza a chi ritenesse di potersi riconoscere in Maria. Ciò che l'Evangelista Luca oppone alle molteplici occupazioni che assorbono Marta nel suo servizio è l'unica cosa indispensabile di cui si preoccupa Maria, ovvero ascoltare la parola del Cristo, serbarla nel proprio cuore e metterla in pratica. Questo è ciò che fa il vero discepolo. Tutto il resto non è privo di importanza, perché è necessario sbrigare le faccende di casa, preparare il pranzo, ma tutto ciò non deve mai prenderci fino al punto di farci dimenticare l'essenziale, ovvero colui che viene a farci visita. Questo significa che non c'è nessun rischio di conflitto, e sarebbe troppo bello effettivamente, sarebbe essere già in paradiso. Gli stessi apostoli ne fanno purtroppo l'esperienza. Assillati da compiti diversi, noi non concluderemo semplicisticamente che in fin dei conti il lavoro è preghiera e dunque possiamo sostituire l'uno con l'altro. Gli apostoli, ricordiamo Atti capitolo 6, i versetti 1-6, la famosa disputa con le vedove greche, decideranno gli apostoli di dedicarsi interamente alla preghiera e al servizio della parola. Altri si occuperanno delle mense. Marta e Maria, il servizio e l'ascolto, entrambe le cose sono necessarie. Infatti, non bisogna ascoltare senza servire, ma neppure servire senza ascoltare, agitandosi senza prestare attenzione a colui al cui servizio ci si è posti. Ma lasciamoci guidare ora dall'eucologia di questa domenica. Antifona d'ingresso, dal Salmo 53, i versetti 6-8. Il 6 e l'8, in verità. Ecco, Dio viene in mio aiuto. Il Signore sostiene l'anima mia. A te, con gioia, offrirò sacrifici. E loderò il tuo nome, Signore, perché sei buono. Quest'antifona d'ingresso tratta, come vi ho detto, dal Salmo 53, prendendo un po' dai versetti 6 e 8, una supplica individuale. Qui, con l'orante, tutta l'assemblea, all'inizio della celebrazione, è chiamata a riconoscere che l'aiuto, l'unico aiuto, è nel Signore. Il Signore che li accoglie, li difende, che è sempre operante. Ecco perché, con animo devoto, tutti vogliono offrire a Lui il sacrificio divino, confessare al mondo il suo nome. Lì trovano l'unico bene, poiché il suo è l'unico nome che salva. Il canto all'Evangelo è preso dal capitolo 8 di Luca, il versetto 15. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio, con cuore integro e buono, e producono frutto con perseveranza. Questa beatitudine, ottenuta adattando il versetto 15, si dirige verso tutti i fedeli, che con cuore puro e ben disposto accolgono e conservano la parola divina. Coloro che nella pazienza, nella virtù dei santi, sanno trarre dalla parola frutti di vita. Il Signore dunque prosegue la sua salita verso Gerusalemme, lì dove deve compiere il suo esodo al Padre. Abbiamo ricordato, domeniche scorse, un esodo attraverso la croce, la resurrezione e la gloria. In questa domenica di Marta e Maria, la sedicesima del tempo ordinario, viene spontaneo pensare che il tema dominante sia quello dell'ospitalità. Del resto, l'aggiunta dell'episodio di Abramo alle querce di Mamre, la prima lettura, sostiene questa prima impressione. Ma di prima impressione si tratta. Infatti, noi siamo ancora una volta e immancabilmente chiamati a contemplare sempre Cristo Signore, battezzato dallo Spirito Santo, mentre episodio dopo episodio passa tra gli uomini attuando il mandato del Padre, quello che è il suo ministero messianico. In questo, così come in ogni altro episodio, Cristo Signore risorto annuncia l'Evangelo, ne insegna i misteri, opera la carità del regno, i miracoli, le guarigioni, prega e riporta tutto al Padre. L'ospitalità di cui si può parlare è da considerarsi semmai una conseguenza di quell'annuncio divino che viene accolto. Così Abramo, che dal Signore ha ricevuto la promessa, ricordate Genesi 12, i versetti 1-3, la prima alleanza sacrificale nel fuoco divino, Genesi 15, che rinnova ancora la promessa, e la seconda alleanza data nella circoncisione, Genesi 17, che rinnova ancora una volta quella promessa. Ma Abramo resta ancora senza discendenza, come gli era stato promesso, e il Signore permette che la fede del patriarca riceva un oscuramento, più di una tentazione. Egli infatti non vede come si realizzerà la parola fedele del suo Signore, come avrà una discendenza che si prolunghi nella storia e nel mondo. Il Signore, nella sua sapienza infinita, agisce attraverso segni che fanno la storia. Eccoci dunque a Mamre, in pieno mezzogiorno. Il Signore visita visibilmente Abramo, che è seduto a prendere il fresco in attesa di mangiare, e dinanzi all'apertura della sua tenda di nomade. Lì avviene la manifestazione. Appare il Signore, e Abramo vede tre uomini. Immediatamente, da buon orientale, come simbolo vivente dell'ospitalità, egli corre incontro ad essi, si prostra per salutarli e rendere loro omaggio. E naturalmente il primo suo saluto è l'invito dell'ospitalità. Abramo parla al singolare, a uno dei personaggi. «Signore, se trovai grazia, non andare oltre il servo tuo». E propone di portare l'acqua per lavare loro i piedi, li invita al riposo benefico sotto l'ombra di un albero frondoso e ovviamente da mangiare per rifocillarli. Essi, e qui notiamo il plurale, poi potranno ripartire. Altrimenti, dice Abramo, perché sareste passati dal vostro servo? I tre assentono alla proposta così ospitale e benevola del sempre generoso e provvidente patriarca. Abramo agisce in grande. Alla sposa, a Sara, ordina di impastare 3 sea di grano. Ora, il precedente 3 staia, che noi trovavamo nella vecchia traduzione è sembrato incomprensibile al lettore contemporaneo e allora la nuova traduzione ha preferito lasciare un calco dell'ebraico, appunto il sea, antiche misure di capacità difficile da identificare, ma comunque un sea dovrebbe corrispondere a circa 15 litri, quindi 15 litri, 15 chili, siamo in una quantità abbondante, anche troppa per i tre uomini. Per fare poi il tipico pane orientale, che è la sottile focaccia cotta sotto la cenere bollente. Il Nuovo Testamento richiamerà i tre stai nella parabola della donna e del lievito, Matteo 13:33 e Luca 13:21, alludendo così discretamente a Sara, la madre nostra nella fede. Abramo, da parte sua, dispone che sia arrostito addirittura il vitello più tenero, e poi egli stesso porta agli ospiti il burro, il latte, forse il latte cagliato, ancora di largo uso in Oriente. E sopraggiunge poi anche il vitello preparato dovutamente, disponendo tutto sotto quell'albero ristoratore, ed egli è in piedi, mentre i tre si dispongono a mangiare. Finito il pranzo, ottimo, abbondante e gradito, i tre chiedono di Sara. Abramo risponde che sta dentro la tenda. Infatti, nelle antiche culture, le donne non mangiavano con gli uomini. E inoltre, esse dovevano stare con i bambini. E soltanto chiamate potevano presentarsi, altrimenti discretamente dovevano rimanere nascoste, soprattutto se gli ospiti erano uomini. Ma come si sa, la curiosità porta a origliare ansiosamente, sia per avere notizie e sia le indiscrezioni. Uno dei tre, da notare ancora il singolare, annuncia la rinnovata promessa ad Abramo. Egli tornerà tra un anno e Sara, la sua sposa sterile, avrà un figlio. È il figlio della promessa, Isacco. Il capostipite la cui discendenza giungerà fino al definitivo figlio della promessa, Gesù, Cristo Signore. Ricordiamo Galati, capitolo 3, versetto 19. Qui si rivela la paternità universale di Abramo. Tutto questo avviene affinché tutti gli uomini nel figlio di Dio, il figlio di Abramo, diventassero finalmente figli della promessa, dirà Paolo nella lettera ai Galati. E in questa visuale precisa Abramo è dunque il padre universale nella fede. Ricordiamo come nell'Epistola agli Ebrei si rammenta questo episodio e viene al capitolo 13, versetto 2, aggiunta un'esortazione alla comunità. Dell'ospitalità non vi dimenticate, poiché mediante essa alcuni non seppero che avevano ospitato angeli. I padri hanno trattato molto della seniteia, l'ospitalità di Abramo, che ebbe appunto il privilegio singolare di essere visitato dai tre. E i padri, qui discretamente, videro un anticipo simbolico della manifestazione delle persone divine nella Trinità, appunto. La scena di questa ospitalità è stata oggetto di mirabili rappresentazioni, come la più famosa, cosiddetta icona della Trinità, o visitazione di Abramo, o ospitalità di Abramo, del santo monaco russo e martire dei turchi, Andrei Rublev. Ma questo immenso artista in realtà non volle rappresentare la Trinità invisibile, e dunque per definizione non rappresentabile. Egli volle significare solo il mistero sublime di quella ospitalità, dalla quale derivano agli uomini conseguenze salvifiche decisive. La liturgia poi ci fa pregare il Salmo 14 come salmo responsoriale, con il responsorio: chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Ora il Salmo 14 con il 23 e il 133 formano il genere letterario chiamato delle liturgie. In questi salmi sono indicate le condizioni necessarie ai fedeli per accedere davanti alla divina presenza nel santuario. Così come il Salmo 14, dunque, è la prima lettura, si parla di ospitalità, ma il Salmo, in prospettiva rovesciata, non chiede chi può accogliere Dio, ma chi può essere accolto come ospite nella tenda di Dio, chi può abitare nel suo tempio. Essere ospite di Dio designa infatti una relazione di intimità, di amicizia, esprime la gioia di gustare la sua presenza. E il Salmo offre una sorta di catalogo, vi invito a leggerlo per intero. Parla di giustizia, di verità, di rispetto verso l'altro, di umiltà, obbedienza alla legge, integrità. E sulla scia delle letture odierne possiamo dunque comprenderlo come un percorso di unificazione della nostra esistenza per divenire perfetti in Cristo. Si tratta di entrare nella prospettiva di Dio, di fare nostri i suoi criteri, i suoi valori. Come posso estorcere denaro dal mio fratello, mentire contro di lui, se lo guardo come Dio lo guarda, se vedo in lui ciò che realmente è, l'immagine e somiglianza del Creatore? Vivere così rende saldi, invincibili, ci rende persone capaci di sperimentare fin d'ora la bellezza della risurrezione, pur nella fatica quotidiana. Il versetto 1 del Salmo è una domanda che può essere del fedele a se stesso o al Signore, per sapere chi e come dimorerà nella tenda. Chi abiterà, Signore, nella tua tenda? La risposta è data dal Signore, per bocca del sacerdote, il solo che ha l'ufficio, decisivo per tutti, di custodire il santuario e di ammettervi i fedeli degni. Può accedere al Signore solo chi non abbia macchia di peccato, chi operi la giustizia. Biblicamente, nel Signore, negli uomini, la giustizia non è distinta dalla carità. Ad esempio, se noi prendiamo il Salmo 105 al versetto 3, beati coloro che osservano il diritto e agiscono con giustizia in ogni tempo. Dunque, nel Signore si adempie quella giustizia che è l'intervento soccorritore verso gli uomini, e negli uomini, se è autentica, e quindi imitazione del Signore che sempre soccorre gli uomini. Dunque, la carità è la prima condizione da adempiere per accedere al santuario. Poi ne seguono altre, e allora occorre anche parlare della verità, che provenga dal cuore dell'uomo. Egli non deve mai operare l'inganno, non si deve mai perpetrare il male al prossimo, non diffondere la calunnia, propalare la detrazione, tutti peccati gravissimi contro i fratelli. Non si deve mai tener conto del malvagio restituendogli colpo su colpo, ma si deve onorare ed esaltare chi teme il Signore. Si deve tenere fedelmente la parola data, senza ingannare chi ha confidato in essa. Non si deve praticare l'usura, chiamata nell'Antico Testamento il morso mortale, né si debbono accettare doni per condannare l'innocente. Chi ha adempiuto a tale condizioni è idoneo e degno di abitare alla presenza divina e non ne sarà mai più allontanato. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo, non lancia insulti al suo vicino, ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore, non presta il suo denaro a usura, non accetta doni contro l'innocente, colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Il Salmo, dunque, indica, e non alla rinfusa, tutte le azioni positive o negative che il fedele del Signore deve adempiere. E se si fa attenzione al testo, ne risulta quasi paradossalmente che al fedele che desidera visitare degnamente il Signore nel suo santuario e godere quindi della sua presenza, non si chiede mai un atto di adempimento religioso verso il Signore stesso. Al contrario, tutti i precetti che qui vengono dati da adempiere riguardano quelli verso il prossimo. Per così dire, la prima tavola del Decalogo è ignorata, o meglio, è presupposta, e si insiste molto e soltanto sulla seconda tavola, quella che riguarda i precetti che regolano gli ordinati rapporti con i fratelli. Questo è l'unico stile dell'Antico e del Nuovo Testamento. Il Signore certamente desidera più di tutto dai suoi fedeli di essere amato. Tuttavia, vuole essere amato solo attraverso il prossimo. Il Signore vuole che i suoi fedeli prima amino il loro prossimo e poi si rivolgano a Lui, il Signore. Il Signore, infatti, sa attendere l'amore dei suoi fedeli. Quando questo sarà poi confluito come in un grande oceano che è la comunità di fede, allora il Signore accoglierà tutti i suoi fedeli. Ecco, in sostanza, amare il prossimo è la drastica condizione previa per accedere a Lui. Tutto questo noi lo ritroveremo diffusamente nella predicazione di Gesù. Tra i tanti contesti basterà qui ricordare il discorso della montagna. Matteo, capitolo 5, primo versetto, capitolo 7, versetto 29. Il lungo discorso, il primo nell'Evangelo di Matteo. Ma ricordiamo anche quando il fratello deve offrire il sacrificio al Signore, è detto, lascia lì l'offerta e va prima a riconciliarti nella carità con il fratello con cui hai contrasti. Dopo procederai all'omaggio dovuto al Signore. In conseguenza, dunque, contro le spietatezze di cuore dei fedeli che pur si credono pii e devoti osservanti della santa legge del Signore, Gesù per due volte cita Osea, capitolo 6, versetto 6, misericordia io voglio, non sacrifici. La misericordia, l'eleos, è propriamente del Signore, il quale desidera che sia di tutti i suoi fedeli, che così diventano suoi imitatori. Con questi il Signore forma la sua comunità, che deve poi confluire nella corte celeste. Ma ritorniamo alla pericope evangelica, che, ricordiamo il contesto, domenica, il brano ci propone due scene. In questo cammino verso Gerusalemme, la prima scena ci presenta Maria, sorella di Marta, mentre è seduta ai piedi del Signore, da lei tanto amato e venerato. La seconda scena riguarda invece Marta, che per ben accogliere l'ospite si affanna nelle molte faccende di casa. Il resto dell'episodio è storia nota, che ha visto l'immancabile affanno di padri, teologi e spirituali impegnati a trarre il vero insegnamento del Signore. E pensiamo a ciò che ne è venuto fuori: la lotta tra gli schieramenti di vita contemplativa contro quelli di vita attiva. Le due scene sono descritte da Luca con sapienti abilità. Maria è presentata nell'atteggiamento tipico dei discepoli, che ritroviamo ad esempio nelle scuole ebraiche, dove, con attenzione e reverenza, un gradino al di sotto, ascoltano il loro maestro prendendo appunti, interrogandolo in un dialogo utile e costruttivo. Anche in un'altra occasione, Maria, quando viene Gesù, siamo nell'episodio della morte di Lazzaro, si precipita ai piedi del Signore, Giovanni 11:32. E con questo atteggiamento Maria manifesta che si è fatta discepola fedele del Signore, che invariabilmente, come prima azione, dispensa la sua parola agli uomini e alle folle, dovunque vada e dovunque si fermi. La seconda scena, abbiamo detto, presenta Marta, che come una buona madre di famiglia prepara ed apparecchia il cibo buono per il Signore e, non dimentichiamo, la numerosa brigata che lo accompagnava. Quello di Marta è un atteggiamento di ospitalità vera e cordiale, che, guardando all'aspetto, fa consistere il centro del ricevimento in un buon pranzo e magari rimandando poi la conversazione alla fine. Nel rimprovero di Marta a Gesù, nel versetto 40, il verbo servire è diaconeo, ovvero l'opera buona per gli altri. Ricordiamo quanto Luca aveva detto al capitolo 8, i versetti 1-3, riguardo il gruppo delle donne fedeli che seguivano Gesù e gli prestavano il servizio necessario, ovvero la diaconia, scrive ancora Luca. I discepoli, nell'episodio della tempesta sedata, si rivolgono al Maestro con i medesimi termini di Marta. Maestro, non ti curi che noi periamo? Come Marta, i discepoli non hanno messo la mente a seguire quello che il Signore ha detto e sta dicendo, e non soltanto a Marta o ai discepoli. A noi oggi è rivolta questa parola. Sempre il Signore insegna le realtà grandi. E la prima vera accoglienza è quella della sua dottrina divina. Lì noi dobbiamo impegnarci, affinché a partire da essa chi ascolta fedelmente possa poi far derivare con frutto tutto il resto. Occorre prima ascoltarlo, poi operare. Gesù non dice che le faccende degli uomini siano inutili o dannose. Il verbo toribazo esprime un movimento agitato, addirittura scomposto. Marta, Marta, tu ti affanni, ti agiti. Il senso del vocabolo è che fra tutte le faccende degli uomini, tutte buone e tutte utili, ne esiste una più stringente, di cui si ha vero bisogno, ed è ascoltare la parola. La parola divina, accolta nel proprio cuore. Tutte le altre faccende della vita vanno fatte e anche bene, ma derivano e devono derivare da quell'unica, quella parte buona, da cui poi discende la qualità della vita e dell'opera degli uomini. Certamente qui il Signore non pensa a quella penosa divisione vita attiva e vita contemplativa. Ricordiamo che siamo subito dopo la parabola del buon samaritano, dove Gesù ha detto allo scriba: va, e anche tu fa lo stesso. Contemplazione ed azione, dunque, non sono due realtà nemiche, al contrario, sono due aspetti di un'unica operazione e che tale devono essere percepiti dai discepoli del Signore. Esse sono divinamente disposte così che dalla pienezza della contemplazione e della preghiera scaturisca l'efficacia dell'azione. E questa efficacia sia autentica, perché torna subito alla contemplazione e alla preghiera, e così di seguito. Un esempio, la lezione divina quotidiana e personale. Essa forma, è la forma fondamentale della vera liturgia della Chiesa. Gesù non privilegia altro che la completezza di chi vuole seguirlo. Nessuna operazione della Chiesa sarà efficace, produrrà frutti copiosi se non parte da quella contemplazione della parola divina e dall'interrotta epiclesi al Padre per ottenere lo Spirito Santo. Ci fa così pregare la nuova colletta di questa domenica. Padre sapiente e misericordioso, donaci un cuore umile e mite per ascoltare la parola del tuo Figlio, che risuona ancora nella Chiesa radunata nel suo nome, e per accoglierlo e servirlo come ospite nella persona dei nostri fratelli, per il nostro Signore Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Ma esaminiamo ora la pericope. Versetto 38. Mentre erano in cammino. Il riferimento al cammino ricorda il contesto. Siamo nella sezione del grande viaggio, in quell'esodo verso Gerusalemme. Da altri racconti conosciamo il nome del villaggio e la sua localizzazione. Si tratta di Betania, che è nelle vicinanze di Gerusalemme. Confrontate Marco 14,3, Matteo 26,6, Giovanni 12,1. Qui Luca sembra non seguire un percorso geografico, ponendo l'episodio verso la fine del viaggio, come sarebbe logico, ma lo inserisce come un nodo narrativo tra la parabola del buon samaritano e l'insegnamento sulla preghiera. Ecco dunque il contesto in cui va letta questa pericope. Ciò che lo precede, ciò che lo segue è importante, più della coerenza geografica del cammino di Gesù. La parabola del buon samaritano ha messo a confronto due posizioni umane. Il sacerdote e il levita conoscono la parola, essi sono consacrati al suo servizio, e tuttavia questa parola non li ha spinti all'azione, non ha plasmato il loro cuore sul cuore misericordioso del Padre, non li ha educati a divenire prossimi dell'uomo ferito. Il samaritano, che è apparentemente lontano dalla parola, invece fa misericordia, si manifesta come uditore attento, sintonizzato con il cuore stesso della legge. Dunque, su questo sfondo, leggiamo la nostra pericope come un richiamo a valutare il nostro rapporto con la parola, per comprendere se davvero essa sia il centro unificante, il motore della nostra esistenza. Marta lo accolse nella sua casa. Nell'Evangelo di Luca Marta compare soltanto in questo passo. In Giovanni, Marta e Maria sono sorelle di un uomo di nome Lazzaro. Giovanni 11 e capitolo 12. I sinottici omettono questo racconto come qualsiasi altro accenno a questi personaggi. Luca, dopo aver sorpreso il suo lettore, avendo presentato al capitolo 8, i versetti 1-3, le donne discepole al seguito di Gesù, lo destabilizza ancora una volta con questo ritratto di Marta. Questa donna non è qualificata in relazione ad un uomo, né come sposa, né come vedova, né come figlia, ma appare sulla scena come una donna indipendente e intraprendente. Marta, infatti, è chiaramente la padrona di casa. Ma Maria, il secondo personaggio, è qualificato in rapporto a lei, è sua sorella. L'ospitalità offerta a Gesù e ai suoi pone Marta in una luce favorevole. Dopo il rifiuto dei Samaritani, 9:53, l'apertura della propria casa a Gesù la pone tra coloro che collaborano alla sua missione. Ricordiamo quanto abbiamo letto nei giorni scorsi. In coloro che vi accolgono, discenda la vostra pace, lì rimanete. Versetto 39. Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Maria, attenta a ciò che dice Gesù, lo accoglie per ciò che è un profeta che annuncia la parola di Dio. In Luca, nell'Evangelo e nel Libro degli Atti, lo star seduti ai piedi di qualcuno indica sempre un riconoscimento della sua autorità. Ad esempio, se noi prendiamo sempre dell'Evangelo di Luca, il capitolo 7, versetto 38, possiamo leggere. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Siamo nell'episodio della peccatrice che ai piedi di Gesù, come discepola, ascolta, piange, profuma i piedi di Gesù. Così ancora, capitolo 8, versetto 35, la gente uscì per vedere l'accaduto e quando arrivarono da Gesù trovarono l'uomo dal quale erano usciti i demoni, vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di Gesù, ed ebbero paura. Siamo nell'episodio della guarigione dell'indemoniato nel paese dei Geraseni di fronte alla Galilea. E continuando la lettura, al versetto 41, ed ecco, venne un uomo di nome Gairo, che era capo della sinagoga, si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava di recarsi in casa sua. Dunque, Gesù è riconosciuto nella sua autorità. È il maestro, il profeta, colui che parla la parola. Il versetto che segue offre al lettore dunque un'icona vivace e contrapposta delle due sorelle. Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Sembra che le due sorelle abbiano diviso tra loro le responsabilità dell'accoglienza. Maria intrattiene l'ospite, Marta gestisce le varie attività connesse alla preparazione del cibo. La posizione ai piedi del Signore pone Maria nell'atteggiamento del discepolo e l'unica azione riferita a lei è l'ascolto della parola, non la parola di Gesù, ma del Signore. Maria ascoltava il Signore. Ricordiamo che l'ascolto della parola è uno dei temi fra i più cari di Luca. Pensiamo a un'altra Maria, la madre di Gesù, che alle parole dell'angelo risponde definendo se stessa come donna al servizio del progetto di un altro, perché la sua parola divenisse persona. Luca 1:38. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la sua parola. E nell'incontro con Elisabetta è anche proclamata beata perché ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Luca 1:42. E a Betlemme, mentre i pastori e i presenti commentano stupiti gli avvenimenti meravigliosi legati alla nascita del bambino, la madre è caratterizzata come colei che tesoreggia nel suo cuore ogni avvenimento, cercando di coglierne la logica nascosta, il messaggio di salvezza. Luca 2,19. Lo stesso atteggiamento caratterizzerà l'incontro con Simeone. Luca 2,51. E nel ministero pubblico, Luca 8,19-21, Gesù dichiarerà che la sua famiglia è costituita da coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. L'ascolto rende dunque Maria di Betania discepola, madre e sorella di Gesù. Aggiungo che in un contesto culturale patriarcale in cui non era consentito ad un rabbi insegnare alle donne, la sottolineatura lucana indica l'avvento di una modalità nuova di rapporti. Nella famiglia di Gesù, giudei, gentili, uomini e donne possono riappropriarsi della propria vocazione originale di immagine e somiglianza di Dio, possono tornare ad essere semplicemente figli nel Figlio. È forse proprio l'atteggiamento fuori luogo di Maria ad attirare l'ira di Marta, che avvicinandosi al Signore con brusca familiarità rimprovera indirettamente la sorella, manifestando la convinzione che Gesù condivide il suo punto di vista. Marta, tutta presa dai molti servizi, versetto 40, si rivolge al Signore: Signore, non ti curi, eccetera. Marta è presa, distratta. Perispao, il verbo perispao, ha il senso proprio di distrazione, è talmente presa che non ha altro per la mente. Ed è un fatto oggettivo, non è un'ossessività nevrotica di Marta, quel momento la impegna. Signore, non ti curi? Confrontiamo la domanda posta a Gesù con quel racconto di Marco della tempesta sedata, che noi abbiamo ricordato, episodio che noi abbiamo ricordato. Dunque, Marco 4,38, troviamo il testo. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? La domanda di Marta, in realtà, abbiamo detto, è un'accusa contro la sorella che l'ha lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ecco, a Gesù viene chiesto di intervenire in una disputa domestica. Altre volte accadrà in materia di possedimenti, ad esempio, se noi ricordiamo Luca 12,13, ma anche là Gesù risponde con dichiarazione di altro genere. Non è lui che deve intervenire in questo. Pensiamo al capitolo 15, i versetti 28-29, sempre Evangelo di Luca, capitolo 15, i versetti 28-29. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ecco, possiamo dire che siamo in questa lamentela, o possiamo giungere al risentimento di questo fratello maggiore verso il fratello minore. È facile perdere il centro della nostra esistenza, ciò che è importante per le tante cose da fare. È un risvolto di quella parabola del Padre misericordioso. Cosa risponde il Signore? Versetto 41. Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti. Merimnao, un termine usato in altri passi per le convulsioni della vita negli affari del mondo. Da ricordare anche la presenza di questo termine nell'inno cherubico della liturgia bizantina, viene cantato durante la processione dei doni. Il secondo termine, torubazomai, agitarsi, indica il tumulto come quello che farebbe una folla esagitata. Questo verbo nel Nuovo Testamento non è usato in altro luogo e alcuni scribi hanno cercato di sostituirlo con uno più comune, ma questo termine è più colorito. Tu ti metti in agitazione. Beh, questo lo comprendiamo, quante volte ci capita. Ma il termine Signore, unito alla doppia ripetizione del nome Marta, conferisce alla risposta di Gesù un tono solenne. Gesù conferma l'intuizione iniziale, dove il confronto non è tra ascolto e servizio, tra molte cose e una cosa. Si tratta dunque dell'opzione tra uno stile di vita frammentario o unificato a ciò che è necessario, un'esistenza divisa tra molte cose o semplificata e focalizzata in una persona, il Signore. Pensiamo a ciò che dice Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. L'io di Paolo è Cristo. Tutto il resto è da lui considerata spazzatura. Filippesi 3:8. Ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Matteo definisce queste stesse realtà cuore puro. Si tratta di cuore unificato, trasparente. Sono coloro che vivono beati perché vedranno Dio e lo riconoscono presenti in ogni situazione, in ogni realtà, in ogni persona. Matteo 5:8. Per chi possiede un cuore puro, per chi ha fatto suo l'io di Cristo, non esiste distinzione tra attività diverse. Il servizio esprime sempre l'obbedienza alla parola. In questa luce, Luca descrive il servizio come caratteristica del discepolo, in quanto condivisione dello stile di vita del Maestro. Luca 22, i versetti 24-27. Chi tra voi è più grande, diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Marta, dunque, non è invitata ad abbandonare il servizio per sedersi con Maria ai piedi di Gesù, ma a vivere il servizio con cuore unificato. Non diverrà allora una sequenza di molte cose capaci di distoglierla dall'accoglienza del Signore, ma la risposta libera e obbediente al suo Signore, colui che può, in ogni istante, dare un valore eterno. E in questo senso Maria sta già aiutando Marta a donare ad ogni cosa il proprio valore, ovvero fissa lo sguardo sul Signore e servilo. Versetto 42. Una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Ecco, l'incapacità di afferrare il significato di questa breve frase nel contesto ha indotto gli scrivani ad operare diversi emendamenti. Alcuni, ritenendo che Gesù si riferisse all'abbondanza delle portate, hanno sostituito una sola cosa con poche cose. Altri invece hanno combinato le due frasi in una sola, ottenendo in realtà una grande confusione. Gesù si riferisce al segno essenziale dell'ospitalità, che consiste nel prestare attenzione all'ospite. Questa è la sola cosa necessaria, tutto il resto è in sovrappiù. Maria si è scelta la parte migliore, o meglio ancora, Maria ha fatto la scelta migliore, ha preferito ciò che è necessario. Luca, l'evangelista, usa agathos invece di kalos, dando una dimensione morale alla sua scelta. Con il suo ascoltare, infatti, Maria ha accolto la persona del Messia, poiché il Messia è definito dalla sua parola. Possiamo comprendere meglio l'atteggiamento delle due sorelle se ripercorriamo la parabola del seminatore, Luca 8,14 e 15. Coloro che dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze, piaceri della vita, non giungono a maturazione. Coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono, producono frutto con perseveranza. Non ci è data la risposta di Marta. Così, come spesso accade, Luca lascia alcune righe vuote. Lì ognuno di noi può scrivere la propria reazione all'invito di Gesù. Chiudo con l'altra preghiera di Colletta. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per Cristo, nostro Signore. Amen.